Allora, buonasera a tutti. Eccoci, siamo riusciti a venire a far partire questa conferenza. E nonostante il ritardo che abbiamo accumulato, di cui vi chiedo ovviamente scusa, ci terrei a organizzare subito l'attenzione su un punto molto importante. La conferenza che vogliamo presentare oggi, che sentirete tra pochissimo, che inizia adesso, ha una funzione, come quasi tutte le cose che facciamo. E la funzione qual è? È connettere qualcosa di molto importante, di molto utile, di molto bello, che è nato tanto tempo fa, a qualcosa di molto importante, molto utile, molto bello che noi vorremmo portare più avanti possibile finché ci è concesso. La scusa ovviamente è il fatto che l'argomento di questa conferenza, cioè la storia del personaggio, potremmo dire così, di Almerico Grills, è tornata agli onori della cronaca perché quest'anno, qualche mese fa, è uscito un film, uno sceneggiato prodotto da Eagle Picture e con la collaborazione di Regineva, se non vado errato, sulla sua vita, diciamo un breve affresco cinematografico che appunto l'ha portato di nuovo a essere conosciuto al grande pubblico che forse invece magari non lo aveva proprio ben presente. Quello, insomma, parlo del pubblico di massa. La cosa che mi ha colpito preparando questa conferenza è questa. Almerico Grills muore il 18 maggio del 1987. Io nasco il 1 maggio del 1987. Ovviamente questo non si può configurare come un caso di metempsicosi o di rincarnazione, ma il pensiero che faccio è questo. Quando io nascevo, Almerico Grills attraversava un campo di battaglia in Mozambico, seguendo un combattimento tra delle formazioni armate che si contendevano la leadership di quel paese, la RENAMO e la FRELIMO. Uno dei grandi torti che ci ha fatto la contemporaneità è stato quello di levarci queste bellissime sigle dei gruppi combattenti. Adesso sono nomi facilissimi, tipo ISIS. Prima c'erano questi codici fiscali, no? Il Frente di Liberazione, nanana, e ti devi ricordare. Beh, insomma, in Mozambico la RENAMO e la FRELIMO si combattevano per la leadership del paese e Almerico Grills era lì. Che cosa vuol dire questo? Che ci sono 38 anni di storia che legano me, che ho conosciuto Almerico Grills solamente attraverso gli articoli, attraverso le fotografie e attraverso dei video che si trovano ancora oggi negli archivi o su YouTube. Sono 38 anni di storia che questo personaggio ha costruito e ha tramandato e che sono arrivati fino a noi. Perché è importante fare questo passaggio? Perché chiaramente noi, non avendo conosciuto Almerico Grills di persona, dobbiamo per forza partire dai dati certi che abbiamo e la nostra vita, la misura della nostra vita, la misura del tempo è l'unico dato certo che abbiamo per approcciarci a delle cose. Ci sta un effetto eco che è distruttivo per noi. E pensare che tra la nascita di un lettore contemporaneo di Almerico, che posso essere io, che potete essere voi, e la sua attività, sono passati già 38 anni, è il dato che ci dà la misura dell'importanza di fare qualcosa che poi rimane nel tempo. Arrivo al punto. Perché è interessante la figura di Almerico Grills ed è interessante parlare in un contesto militante e rivoluzionario come quello in cui siamo noi oggi? Perché Almerico Grills, a differenza del resto dei giornalisti cosiddetti mainstream, non era uno che usciva fuori dalle accademie di giornalismo, o era figlio di un giornalista, o era qualcuno che era stato predestinato a fare il giornalista da qualcun altro. Probabilmente era stato predestinato a fare questo mestiere dal destino, una forza, no, incontrovertibile, fortissima, ma non era uno di quelli che era nato con la penna o col contratto firmato. Viceversa, Almerico Grills, lo sentiremo nel corso della conferenza, usciva dalla serie C di quelli che in Italia riescono a fare il giornalismo. Partiva con meno 30 sul tabellone dei punti. Figlio di esuli istriani, militante dell'MSI a Trieste, quindi immaginate insomma quante porte ti possono essere sbattute in faccia con questa carta d'identità, e poi decidi di andare a dire la tua in un contesto appunto che ti è ostile. L'ostilità che ha seguito per tutta la carriera Almerico Grills l'abbiamo ritrovata, perché diciamo questo è un tratto distintivo di una certa parte della cittadinanza, soprattutto della sinistra italiana. L'ostilità contro Almerico Grills l'abbiamo ritrovata sia tanto nel suo esordio come giornalista, ma anche come politico, quanto nel suo epilogo, nella sua morte. Penso che sia di dominio pubblico, lo sappiate un po' tutti, che prima di riuscire a ottenere un'intestazione all'interno dell'ordine dei giornalisti, in cui c'è un muro in cui ci sono i giornalisti caduti a Roma, prima di ottenere l'intestazione e il riconoscimento del fatto che Amerigo Grizzi fosse un giornalista italiano morto, svolgendo il proprio lavoro, facendo il proprio mestiere, sono passati tantissimi anni, sono stati tantissimi muri di gomma prima che questo venisse certificato. Perché non si voleva riconoscere probabilmente che anche da un certo ambiente, anche una certa sensibilità che non era sistemica, che era diversa dal sistema vigente, riusciva ad andare in giro e a raccontare una realtà diversa del mondo che si stava svolgendo. Amerigo Grizzi è il primo giornalista italiano che muore dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra la Seconda Guerra Mondiale e Amerigo, fortunatamente, non c'erano stati altri casi di giornalisti di guerra caduti durante lo svolgimento del loro mestiere. È vero pure che purtroppo in Italia il mestiere del giornalismo di guerra non è proprio uno di quelli, insomma, più popolari, no? È abbastanza rarefatta la cosa. Noi avevamo invitato Gian Michele Sin, che mi ha incaricato di portare il suo saluto, che è partito per un reportage praticamente l'altro ieri, commissionato sempre dalla Rai per il nuovo programma che sta partendo, chiaramente causa di forza maggiore, però c'è una testimonianza che noi recuperiamo da un'opera che ha scritto proprio lui e che riguarda proprio Amerigo Grizzi, su cui passo la parola a Franco Nerozzi, perché loro sono stati un po' le persone che sono cresciute con lui. Nonostante le differenze anagrafiche, a un certo punto si ritrova intorno alla figura di Almerico un gruppo, non mi vergogno a dirlo, poi magari verrò corretto, un gruppo anche di camerati si ritrova intorno all'Almerico che fanno tutti lo stesso mestiere, fanno tutti i giornalisti, fanno tutti i inviati di guerra, che fondano delle cose che ancora oggi sono attive, penso al giornaletto militante Il Dissenso, dove iniziano a scrivere, penso all'agenzia di stampa L'Albatros, o il centro di archivio audiovisivo, il centro nazionale audiovisivi, cose che ancora esistono e che dovremmo andare a riconoscere. Insomma, si forma un gruppo di pensiero, un gruppo umano che condivide la stessa visione del mondo e condivide la stessa voglia di avventura e di conoscenza. Prima di presentarvi le persone che mi accompagnano e di passare la parola a Franco, vi dico questo per chiudere questa introduzione. Questa gente, ora ho fortunatamente amici, giornalisti come Bilo Slavo e come Gian Michele Sin, sono vivi e vegeti, anzi continuano a fare il loro lavoro in maniera egregia, spingendosi veramente fin sotto i carri armati. Noi abbiamo delle storie molto carine di Bilo Slavo che ci chiama dal fronte in Ucraina con Kiev assediata e poi magari vi racconteremo, insomma, c'è gente che ancora va dove la storia viene svolta, dove si svolge la storia. Però questa gente che è ancora viva o questa gente che è morta come Almerigo ha lasciato qualcosa che ancora è nell'aria, cioè un lascito, un testimone. Non l'hanno fatto volontariamente, probabilmente. Quando fai una cosa bella spesso la fai involontariamente, ma questa cosa poi viene riconosciuta dagli altri. E questo testimone, e passo la parola su questo, è quello che una cosa che noi conosciamo tutti, su cui ci impegniamo, che è un po' rappresentata dalle persone che sono su questo palco, sta cercando di raccogliere, ma non di raccogliere perché dobbiamo sostituire qualcuno, ma di raccogliere il portato, l'esempio, per provare a costruire i prossimi 38, 58, 108 anni e pensare di poter noi un giorno educare una nuova generazione di lettori, che magari nascerà quando noi saremo già cadaveri, uccisi dall'alcol probabilmente, più che dall'avventura, da grosse, uccisi dalle zanzare dei principini a mare. Ma battuta a parte, pensare di poter creare noi una nuova generazione, perché sapete, io mi sono convinto di una cosa perché sto invecchiando malissimo, mi sono convinto di questo, che noi vinciamo ogni giorno per quello che facciamo, ma noi possiamo vincere in due, contemporaneamente, sia ogni giorno sia lasciando un seme di vittoria tra 100 anni, perché non voglio diventare troppo aulico, anzi voglio passare subito la parola, però io penso che il dispetto più grande che si può fare alle persone che ci stanno antipatiche è quello di ritornare tra 100 anni quando nessuno ti aspetta e tirar fuori qualcosa che è tuo e che gli dà fastidio e che tu hai lasciato nascosto e che è fiorito come, no? Come una pianta che non si può mai estirpare, come un fico. Ecco, probabilmente i giornalisti che non volevano riconoscere il martirio, il sacrificio di Almerico Grizzi, il fatto che oggi ci sia un film che porta il suo nome e racconta la sua storia, il fatto che ci siano i suoi articoli, il fatto che i suoi video siano tornati ad essere popolari, era un grande fastidio. E questo noi dobbiamo fare. E lo facciamo partendo oggi dal ricordo che state per sentire, ma anche nella programmazione che noi dobbiamo fare tutti insieme, sia come chi va, sia come chi riceve, cioè come chi scrive, come chi fotografa, ma anche come chi legge, su cosa vogliamo fare, come vogliamo raccontare questo mondo, che è rimasto complesso come il mondo che raccontava Almerigo Grizzi, ai nostri figli e fino ai nostri figli. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla mia destra c'è Franco Nerozzi, fondatore della Comunità Solidarista Popoli, un'altra persona che ha impegnato gran parte della sua vita come reporter di guerra. Alla mia sinistra Filippo Castaldini, Solid Onlus, una delle punte di lancia dell'organizzazione umanitaria di Casa Pound, anche lui grandissimo fotografo, mio maestro di fotografia e amante dei conflitti e delle cose pericolose in generale. Grazie ancora, passo la parola a Franco Nerozzi. Buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera. Va bene così. Buonasera a tutti. E mi scuso per il ritardo e ringrazio Zippo per essersi catapultato qui al più presto da Roma, se non sbaglio, a bordo di un furgone incontrando incidenti sulla via per essere al nostro fianco in questa chiacchierata. Come ha detto lui, il principale protagonista di questa serata, che sarebbe stato l'amico e ex collega Gianni Calessin, è dovuto partire all'improvviso, e questo già spiega in buona parte che cosa significhi fare quel tipo di mestiere. Significa in fondo non avere la possibilità di programmarsi una vita normale, e significa sacrificare buona parte del proprio tempo, della propria famiglia, dei propri interessi extra lavorativi a questa cosa. Per sopperire alla mancanza di Gian, che invidio un pochino, anche se io ho deciso da parecchio tempo di non farlo più questo lavoro, e magari dopo vi spiego anche perché me ne sono uscito. Posso leggervi una parte di questo bellissimo libro che si intitola Guerra, 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 scritto da Gian e da Fausto Biloslavo, i fondatori con Amerigo Grillo e dell'Albatros, tanti anni fa, anzi nell'83. Che raccoglie i ricordi e gli articoli che loro avevano fatto per diverse testate italiane e estere, soprattutto estere. Anche questo la dice lunga sul fatto che si dovesse andare a pubblicare all'estero, perché in Italia molto spesso storie interessantissime non venivano pubblicate perché provenienti da un ambiente considerato a rischio. In queste poche righe, approfittiamo di queste poche righe per conoscere Almerigo. Almerigo è stato il primo ad andarsene. Insieme a lui avevamo fondato l'Albatros Press Agency. Ci serviva un nome che ricordasse un'agenzia importante, ma non solo. Nel nome Albatros si celava anche il sogno di volare via da una Trieste troppo stretta per i nostri sogni. Se muoio, ci ripeteva sempre Almerigo, lasciatemi dove mi hanno ammazzato. Qualsiasi posto sarà meglio di Sant'Anna. Sant'Anna è il cimitero di Trieste. Era per lui il simbolo di una memoria piccola e limitata, il simbolo di una città che gli andava stretta. Per questo siamo andati a cercare la sua tomba, ma non l'abbiamo portato indietro. L'abbiamo lasciato riposare per sempre sotto il grande albero di Mutongo, nel nord del Mozambico, dove lo seppellirono i ribelli dell'Arenale. Nel nostro mestiere, come in tutti i mestieri, incidenti, morti e imprevisti sono sempre la conseguenza di una leggerezza, di un'imprudenza e di un errore. A volte la fortuna ti salva, altre no. Nel caso di Almerico, il suo errore o la sua debolezza è stato l'eccesso di coraggio, la mancanza di paura. Quando all'alba del 19 maggio dell'87 avanza allo scoperto sul pianoro di Caia, seguendo i ribelli che assaltano la città tenuta dai governativi, Almerigo non si cura dei proiettili che fischiano a qualche centimetro dalla sua testa. Non sente la paura che ti rivolta lo stomaco e ti dice: torna indietro, buttati a terra. Almerigo non conosce tutto questo. Almerigo conosce solo quel che vede dal mirino dell'obiettivo. Conoscevamo fin troppo bene la dannata capacità di Almerigo di disconnettersi dalla realtà, di cancellare la paura infilandosi nel mirino di quelle piccole Super 8 con cui all'inizio della nostra carriera raccontavamo le nostre battaglie. Aprile 1985. L'offensiva vietnamita sta divorando gli ultimi lembi di territorio cambogiano ancora in mano alla resistenza anticomunista e ai Khmer Rossi, annidati lungo la frontiera thailandese. Lì, in quell'inferno di cadaveri e distruzione, resistono disordinati e disperati manipoli di combattenti cambogiani. Con uno di questi avanziamo verso la prima linea, non più di 2 chilometri dalla frontiera. All'improvviso, quella ventina di uomini si sgrana, indugia e indietreggia. Dalle postazioni 800 metri più avanti arrivano altri Khmer in fuga. I vietnamiti urlano senza fermarsi. Hanno sfondato. Ormai sono qui. Quell'ultima pattuglia in marcia esita, rompe le fila, tenta di ripiegare verso le retrovie. Allora Almerigo si lancia verso la prima linea. Con la mano destra impugna la cinepresa, con la sinistra sospinge in avanti due riottosi Khmer convinti di poter indietreggiare. All'improvviso, come racconta il filmato sopravvissuto ad Almerigo, lo sbandamento si rinsalda, la colonna si rincoppatta e il comandante, affiancatosi a quel giornalista condottiero, riesce a riportarla innanzi. 200 metri più avanti, ecco l'ultima battaglia. Nel mezzo, un giornalista in Ray-Ban e mimetica filma in piedi tra le scie dei razzi anticarro e sventagliate in calandolo. È lì, in quell'immagine congelata dal tempo, anche l'ultimo insegnamento lasciatoci da Almerigo, l'amico che non conosceva la paura, ma che ci ha insegnato ad ascoltarla. Questo ricordo di Gianni Calessini e Fausto Biloslavo. È un ricordo che fa venire la pelle d'oca. A me, credo in particolare, a noi che abbiamo cercato di fare questo mestiere, per fortuna voi ancora lo fate. Io ho iniziato a farlo un anno dopo Almerigo, un anno dopo Gian, un anno dopo Fausto. Loro hanno fondato nell'83 l'Albatros e sono andati in Afghanistan. E io, come un pappagallo, nell'84 avevo 22 anni, sono andato in Afghanistan a vedere la guerra. Che cos'è che spingeva Almerigo? Probabilmente qualcosa di diverso da quello che spingeva Gianni Calessini e Fausto Biloslavo. Io li tendo un pochino a distinguerli. Almerigo era qualcosa di diverso, qualche cosa di, non dico di più, ma qualche cosa più legato ad una necessità di sfidare la morte. Lo dicono anche loro, non aveva prudenza, non aveva paura di niente. Probabilmente questo gli è costato la vita, però ha fatto in modo che i suoi lavori fossero veramente lavori eccezionali, al punto tale che io, giovane, giovanissimo, curioso della guerra, mi spinsi ad andare in Afghanistan comprando una macchina fotografica il giorno prima della partenza e raccontando ai miei genitori che sarei andato da tutt'altra parte. Io non conoscevo Almerigo, o meglio, l'ho conosciuto una sola volta durante una manifestazione politica a Trieste. Però nel 2002, con Gianni Calessin, siamo andati a cercare il luogo di sepoltura. È stato un viaggio molto toccante perché noi sapevamo da uno scritto di un compagno di avventura di Almerigo che i guerriglieri della Renamo, in ritirata da quel disastroso tentativo di liberare una città dal dominio del regime comunista, avevano portato il corpo di Almerigo fino ad un certo punto, poi le necessità legate alla situazione, incalzati dal nemico, avevano dovuto seppellirlo e l'avevano seppellito tra questi due alberi di mutongo, in mezzo al quale passava un sentiero che era abitualmente utilizzato dalla Renamo per raggiungere questa città per attaccare la guarnigione comunista. Con queste informazioni in mano, e ecco la parte forse più bella, e con l'aiuto di quelli che avevano sparato contro Almerigo e contro i guerriglieri con cui Almerigo stava, abbiamo ritrovato questo posto. Questo avrebbe dovuto far pensare che la guerra, che pur essendo una cosa bruttissima, una cosa durissima, ad un certo punto finisce e i vecchi nemici, se si sono affrontati in maniera leale, se si sono affrontati fondamentalmente anche per una identificazione delle idee che portavano avanti i propri governi, i propri gruppi, le proprie formazioni, passano oltre. E questo è stato. Renan e Frelimo si sono massacrati, così come succede in questo momento in Birmania, tra birmani e Karen, tra birmani e Kachin, tra birmani e Mon. È successo nella ex Jugoslavia, immaginiamo. Vorrei dire è successo anche in Italia, ma è proprio qui la differenza. In Italia la guerra non è mai finita e Almerigo è stato vittima di questa incapacità di andare oltre a quello che è successo tanti anni fa. Almerigo paga ancora tutt'oggi il prezzo di essere stato un fascista, perché i bambini viziati che oggi stanno con la flottiglia, bisognerebbe aprire tutto un capitolo su questo, ma i bambini viziati che sono sulla flottiglia e sono su quella flottiglia per una giusta causa dal mio punto di vista, ma ci sono soltanto perché sono convinti che non succederà nulla a loro, non hanno perdonato ad Almerigo il suo passato, fondamentalmente nel fronte della gioventù di Trieste in quegli anni piuttosto caldi. I bambini viziati che credono di aver vinto la seconda guerra mondiale, quando l'hanno vinta ben altri, l'hanno vinta i soliti, cioè quelli che ancora oggi ci stanno decidendo le sorti dell'Europa, sono anche convinti di essere dalla parte giusta della storia, di poter dare patenti di legittimità a chi svolge un lavoro così delicato e così peculiare come quello dell'operatore dell'informazione. Uno come Almerigo non è un giornalista come tanti. Uno come Almerigo, come Gian, come Fausto, cui possiamo anche criticare se vogliamo a volte alcune posizioni, ma sono giornalisti speciali, sono persone che veramente vanno in cerca di rogne per poter cercare di far capire a noi che ce ne stiamo comodamente seduti a casa che cosa succede in un luogo. Ad Almerigo è stato dedicato questo film che io ho visto. È un film che consiglio di andare a vedere. È un film che non gli rende l'onore che Almerigo meriterebbe perché è un film realizzato con un budget molto basso. Tanto per capirci, le scene di reportage, di guerra, che dovrebbero essere un film del genere, forse il fulcro della spettacolarità di quella cosa, di quella storia, sono state girate. C'è qualche pugliese qui. Beh, sono state girate a Foggia, quindi le montagne dell'Afghanistan sono in realtà una cava di marmo del Foggiano. E anche il luogo in cui Almerigo trova la morte, cioè la città di Cahia, in Mozambico, in realtà è un boschetto nei dintorni della città pugliese. E questo si percepisce purtroppo, cioè è stato lui dedicato un film doveroso, ma che forse in questo momento, dove dicono tutti che i fascisti sono al governo, avrebbero potuto in qualche modo, no, spendere delle risorse maggiori per dare un prodotto di grande impatto. Proprio in questi giorni leggevo una recensione fatta su questo film dal Manifesto. Ecco, e torno al discorso di prima. Il manifesto parla di un foibe movie. Rendetevi conto la schifezza di questa gente. Cioè, ancora ironizzano su una pagina drammatica della storia di tutti gli italiani, chiamando foiba movie tutto quello che secondo la loro mentalità è stato fatto per cercare di sdoganare la figura del fascista. Ma prima di essere fascista, Almerigo lo ha dimostrato, ha rinunciato a delle proposte politiche pur di andare a seguire la sua voglia di avventura, la sua voglia di rischio, la sua voglia di adrenalina. Possiamo anche liquidarlo così. Volevano informare il mondo su delle storie che non venivano citate mai dalla stampa istituzionale. Io purtroppo sono costretto un po' a citare anche me, nel senso che non conoscendo nei dettagli Almerigo e la sua vita, però avendo seguito gli stessi passi, io posso garantirvi che in quegli anni di Mozambico non si parlava. Ma perché? Perché in Mozambico c'era la storia di una società perfetta governata da un regime comunista marxista che sì, veniva minacciata da poche bande di ribelli, molto spesso descritti come tagliagole da quei pochi resoconti che finivano ogni tanto sulle pagine e sugli articoletti di politica estera di quei giornali. Ma io vi posso assicurare che quando l'Albatros nell'83 e io nell'84 decidemmo di andare in Afghanistan, anche di Afghanistan si parlava pochissimo. Perché? Perché anche lì, in quegli anni, il mondo dell'informazione era governato dalla solita cupola, no? Quella che io chiamo la cupola mafiosa antifascista, che lavorava per dare un'immagine idilliaca dei regimi sovietici, filosovietici, comunisti, dei paesi del terzo mondo che stavano in realtà combattendo una guerra per conto di Mosca ai danni di popolazioni indifese, di popolazioni povere. Chi doveva affrontare quei viaggi negli anni 80 non poteva contare su questo, no? Altra grande differenza tra l'informazione di quegli anni e il reportage di quegli anni oggi. In quegli anni si andava via con una cinepresa Super 8, lo dice anche Gianni Galassini, con delle bobine da 3 minuti ciascuna, quindi non ore di registrazione. 3 minuti di bobina, registravi le cose, le vedevi una volta rientrate in Italia, una volta sviluppate, quindi non sapevi se portavi a casa un prodotto o se ti eri fatto un viaggio per niente, per non riportare niente. Accanto a questa difficoltà c'era la difficoltà di trovare un acquirente, perché per quanto mossi dall'avventura, per quanto mossi dalla ricerca, diciamolo, della bella morte, perché molti di noi in quegli anni partivano perché andavano a cercare l'atto eroico per quanto riguardava questa parte di gioventù che si buttava in questo tipo di avventura. Però c'era anche la necessità poi di ripagarsi quei viaggi per poterne fare un altro ancora, nell'illusione di essere anche utili alla causa, riportando un po' di verità nell'informazione che era a senso unico. Ebbene, ma loro, ci fosse qui Gian stasera, vi racconterebbe che i loro reportage andavano alla grande in Inghilterra, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti. Ma in Italia non li voleva nessuno. Perché? Certo, un po' per l'atteggiamento provinciale della stampa italiana, lo sappiamo, insomma, l'interesse per quello che accade nel mondo è sempre stato abbastanza debole in Italia. Però ma soprattutto perché Almerigo Grillo era il fascista e quindi da lui non si doveva comprare nulla. I fascisti dovevano assolutamente essere tagliati fuori da ogni possibilità di dire non la loro, ma di dare anche il loro punto di vista, di portare il loro lavoro sui fatti che accadevano nel mondo. Io ho abbandonato questo mestiere perché è un mestiere che non dà più possibilità di essere liberi. L'Albatros vendeva in Inghilterra e, guarda caso, vendeva cose talmente buone che dall'Inghilterra, dalla Francia, dagli Stati Uniti poi arrivavano in Italia perché alla fine il mercato chiede roba buona. Oggi, peraltro, è molto più difficile portare dei lavori esclusivi. Perché? Perché questo rende ogni cittadino del mondo un reporter. Una volta vedere delle sequenze di guerra era molto raro in televisione. Oggi ci siamo abituati a tutto. Su internet troviamo combattimenti, bombardamenti, cadaveri, tutte cose che peraltro hanno contribuito a renderci molto meno sensibili a quello che accade, alle sofferenze di popolazioni che sono ancora coinvolte in questi disastri. Ma io l'ho lasciato per la consapevolezza che è un mondo assolutamente manovrato dall'alto, un mondo dove all'interno anche di grandi strutture, io ho lavorato anche all'interno della RAI per 3 anni, sempre come collaboratore esterno e mi facevano fare solitamente la guerra, perché la guerra per quel provincialismo di cui parlavo prima era tutto sommato un argomento che si poteva far fare anche al sottoscritto, perché vabbè, insomma, la guerra interessa a pochi, è qualcosa di spettacolare, anche facile, devo dire, da fare, perché se tu vai in un paese di guerra e accendi la telecamera, solitamente qualcosa di forte a casa porti. Ben diverso è far risultare interessante un'intervista con Flavia Vento, voglio dire, no? È qualcosa di veramente impegnativo. E quindi a me facevano fare queste cose qui, ma le uniche volte in cui io sono stato censurato senza possibilità di replica da parte dei vertici del programma per cui lavoravo, sono state quelle volte in cui avevo fatto delle inchieste che andavano come risultati contro la credenza che in quegli anni era quella comune. Ho fatto un'inchiesta sull'immigrazione africana nel nord Italia, dove la narrazione doveva essere quella dei poveri africani sfruttati nel cavo di marmo, a proposito, del Foggiano e del Veronese. E poi andando sul campo tu ti rendevi conto che i proprietari delle cave sistemavano questi africani, regalavano, ci sono stati casi anche di questo genere, regalavano gli appartamenti a questi africani perché potessero integrarsi in quel contesto, che ci piaccia o meno, ma voglio dire, era qualcosa di sorprendente. Poi immaginatevi a Verona, a me avevano mandato proprio a Verona, perché Verona, beh, ce lo sapete tutti, perché abbiamo una fama o una nomea di città profondamente razzista. Bene, in quella Verona tornava, da quella Verona tornava un servizio che non era conforme alla narrazione, quel servizio non poteva assolutamente andare in onda. Quindi quello che voglio dire io è questo: io non voglio togliere l'ottimismo, anzi. Quello che stanno facendo anche Filippo e Zippo da un po' di anni a questa parte, è il tentativo ancora una volta di uscire, scardinare quelle catene che esistono nel mondo dell'informazione. E per farlo i casi, cioè, le possibilità sono due: o veramente al governo c'è qualcuno, come raccontano, che la pensa come noi, ma non mi pare, e quindi in quel caso sarebbero legittimati, come hanno sempre fatto tutti gli altri, ad incoraggiare una informazione che sia fuori dalle righe, che finalmente riporti alle orecchie e agli occhi dei telespettatori, degli ascoltatori, le vere storie che accadono nel pianeta, che riuscissero anche a rendere queste storie omogenee all'interno di una descrizione di un mondo armonico che può essere raggiunto attraverso l'impegno di tutti noi, attraverso l'impegno, ad esempio, nei confronti di esigenze che i popoli del terzo mondo hanno, sia chiaro, che non possiamo ignorare, attraverso l'impegno perché certe condizioni di vita migliorino là, ma non sotto l'egida di sfruttatori senza scrupoli che fingono di essere dei filantropi. Insomma, voglio dire, o si arriva a qualche cosa del genere, dove finalmente chi merita può andare in giro per il mondo a raccontare quella che è la verità o una parte della verità, sia chiaro, perché tutti noi, no, sappiamo. Tutti noi abbiamo una visione politica, per fortuna, ma quello che va fatto è, all'interno di quella visione politica, dal mio punto di vista, è quello di non raccontare balle, cosa che onestamente nei corridoi della RAI vi posso assicurare che c'erano e credo ci siano ancora delle situazioni al limite della parodia. Oppure, visto che non siamo in una condizione così perfettamente armonica con i governi in questi anni, è quella di creare degli strumenti autonomi. Però bisogna essere molto bravi, bisogna sfondare, bisogna, ahimè, rischiare il più possibile. E al giorno d'oggi la concorrenza è molto più alta rispetto a quella che c'era nei miei anni, negli anni di Annalivo Gris. Perché in Afghanistan credo che nei primi anni di guerra saranno entrate, penso, cinque truppe, francesi sicuramente, inglesi, americani e l'Albatros. La differenza poi che chi entra da freelance non ha le coperture, poi non ha garanzie, non ha un governo dietro le spalle pronto ad intervenire in caso di infortunio. Oggi la concorrenza è enorme, proprio perché gli strumenti tecnologici permettono a chiunque di improvvisarsi reporter e saturano il mondo dell'informazione con un sacco di notizie. Quindi c'è un modo diverso di fare informazione. Può essere considerato un modo forse più democratico, non lo so. Il rischio, anzi la realtà che vedo io è questa, cioè che l'informazione al giorno d'oggi è talmente veloce, talmente pressante, talmente varia e talmente presente, con pochi approfondimenti, ma con tante notizie, tante immagini, che si rischia di perdere quello che poi è la vera essenza delle situazioni internazionali. Io spesso mi ritrovo a non capire che reale situazione ci sia in un paese, perché bombardato da decine, centinaia di notizie da quel paese, non trovo più nessuno che mi approfondisca quella situazione. Una volta eravamo costretti a fare questo, perché se tu parti dall'Italia e vai in Afghanistan e stai in Afghanistan 3 mesi per perché per vedere qualcosa di interessante devi stare via tanto, perché i mujahideen che ti portano in prima linea non hanno i telefonini, ci devi andare tu, non è che fai come adesso, no? Che tanti prendono i ragazzini sul posto, ho visto anche quello, gli danno il telefonino e dicono vai, filma e sai, il grande reporter sta dietro l'angolo, i ragazzini vanno a filmare gli scontri, poi ogni tanto qualcuno rimane sul campo. No, lì dovevi filmare tu le cose, altrimenti non portavi a casa niente. Perfetto. Questo però, questa dilatazione dei tempi della notizia ti permetteva di approfondire il soggetto. Te ne tornavi a casa, mentre sviluppavi la pellicola, tu avevi modo di scrivere, avevi modo di pensare, avevi modo di mettere in ordine tutte le interviste che avevi fatto, dal contadino al mujahed, al grande capo guerrigliero, al disertore dell'Armata Rossa che diceva magari, ma a noi ci avevano detto che qui avremmo trovato il Bengodi, invece troviamo solo gente che ci spara addosso. Quella gente che ci spara addosso, per la quale Oriana Fallaci invocava l'intervento dell'Armata Rossa, perché io ricordo perfettamente che a quel tempo, ancora una volta, guarda caso, Oriana Fallaci, assolutamente filo-americana, però invocava l'intervento dell'Armata Rossa per fermare la barbarie di quel paese, altrimenti, insomma, sono argomenti che richiedono un grande approfondimento, una grande serietà e un grande amore per quel mestiere. Almerigo ce l'aveva, ha pagato con la vita quello, ma non ha avuto ancora il tributo che gli si doveva concedere proprio per l'impegno che ha affrontato. Se voi fate mente locale si parla sempre, ma non sto facendo una classifica, ma la classifica è stata fatta da qualcun altro. Si sente sempre parlare di Ilaria Alpi e mai di Almerigo Grilli. Perché questo? Perché anche i morti non sono uguali in un sistema in cui qualcuno, qualche bambino viziato, pensa di avere ancora il diritto di poter decidere chi merita il plauso della gente e chi merita invece l'oblio. Grazie. Ci siamo trovati spesso qualche volta a parlare, no, di quando tu hai fatto quel gesto simbolico importantissimo di rispedire indietro il tesserino di giornalista all'ordine e di allegare una lettera dove spiegavi i motivi per cui era inutile disturbarsi a portare il peso di quei tot grammi di carta impaginata che simboleggiavano la libertà di stampa, quando poi lo stesso ordine sottoscriveva dei trattati che ti impedivano, per esempio, di dire che un criminale aveva commesso un crimine e di associare a quel criminale il suo paese d'origine, per esempio, perché questo poteva determinare una statistica che poi comunque viene fuori e si evidenzia. Il passaggio interessante di questo intervento, che è bellissimo, è stato anche commovente, è che effettivamente il dato temporale non si può evitare. Il mondo, diciamo sempre, il mondo è cambiato, ma insomma, fa sempre le stesse cose in modo diverso, però effettivamente come le comunichiamo è cambiato e probabilmente Filippo è la persona che più rappresenta questo modo di poter comunicare in maniera nuova. Io, grazie a Dio, sono entrato in quella fase dove sono abbastanza vecchio per non capire più niente dei social. È una delle grandi liberazioni dell'invecchiaia da maschi. Che vuoi dire, sono degli anni 80, non falla tu sta cosa. Io chiamo Filippo e dico: senti, Facebook non mi fa più pubblicare niente, puoi farlo tu che sono vecchio. Però è così. Però sono cambiate anche altre cose, nel senso, nel collasso generale, perché noi veramente non voglio fare una voglio suscitare la pietà di nessuno, però a volte noi ci guardiamo negli occhi e leggiamo negli occhi dell'uno e dell'altro la disperazione, no? Perché è chiaro che noi ci proviamo a fare i reporter, ma tutte e due lavoriamo di altre cose, campiamo, paghiamo le bollette con altri lavori e anche nei viaggi che facciamo è molto difficile, anzi quasi, non è quasi mai successo che noi riusciamo ad avere dei guadagni rispetto a quello che, al valore di quello che abbiamo raccontato. Molto raramente. Però c'è qualcosa che ci dà la forza di andare avanti, no? Ed è appunto, facciamo la battuta, la forza della disperazione. Però perché? Perché, e forse sbagliamo, ma è la scommessa su cui abbiamo, è il numero fortunato su cui abbiamo puntato. Il sistema, e questa la condivido con voi, poi magari ci sbagliamo. Allora, siamo arrivati al collasso, no? Tutto sembra che stia cadendo, quindi secondo noi è più sano, paga di più, ripaga di più puntare sul completamente nuovo piuttosto che provare a fermare qualcosa che sta franando, no? Cioè, se stai dentro l'edificio che crolla, o provi a reggere da solo il tetto, oppure ti lanci verso uno spazio libero. E paradossalmente, chi ha distrutto il nostro mondo, no? Questo grande nulla che tutto ha distrutto, nel distruggere ha creato degli spazi che ancora non sono stati ricostruiti come vorrebbero loro, in cui ci si può infilare, ci sono delle crepe nelle strutture. E paradossalmente alcune di queste crepe vengono tutte aperte dagli stessi strumenti che servono per demolire. Guarda, l'esempio della casa che crolla è calzante. Il martello, il maglio che distrugge il muro, è vero che fa crollare la casa, ma in realtà apre un varco. E se tu sei abituato a strisciare tra le macerie, non nel senso bellico del termine, ma noi siamo, ci dicevano che veniamo fuori dalle fogne, a me questa cosa non mi è mai piaciuta, però insomma siamo gente che ci sa vivere nel disagio. Se sei abituato a muoverti tra il sistema, tra le righe, allora forse quegli spiragli uno dopo l'altro ti servono per trovare la tua strada, trovare il tuo sentiero. Perché un'altra cosa che è collassata completamente sotto il peso delle stronzate che ci hanno raccontato in questi anni è la credibilità del sistema di comunicazione, del sistema informativo, no? E cosa succede quando un sistema non è più credibile? Che dal basso, uso questa parola che usano i compagni, però effettivamente dal basso si creano automaticamente degli altri sistemi alternativi, altrettanto legittimi perché vengono legittimati dal rapporto che c'è tra chi emette il messaggio e chi lo legge. Tanto più il messaggio è valido, tanto più i lettori ci stanno, o uditori, insomma, fruitori ci stanno, tanto più quel sistema di comunicazione diventa valido. Sapete perché? Perché tutti i sistemi istituzionali non sono nient'altro che invenzioni ben riuscite. Nessuno ha la ricetta del sistema che funziona. Ci provano mille volte, una cosa va bene e diventa istituzionale. Noi la guardiamo 100 anni dopo e pensiamo che sia eterna, in realtà è semplicemente molto antica. E allora noi abbiamo deciso, visto che il nostro budget era zero, la scommessa era sulla disperazione, eccetera, eccetera, abbiamo deciso che da un certo punto in poi i canali mediatici ce li costruiamo da soli. Ma non perché volevamo costruirci una, come si dice, una cosa tutta nostra con una sala tutta nostra con Mercedes e slot machine. No, non perché volevamo avere una cosa che la palla è mia e ci gioco solo io. Ma perché volevamo scommettere sul fatto che anche noi, nel nostro piccolo, con la nostra disperata dedizione, potevamo mettere un semino e vedere se cresceva. Io sto sfogliando un numero che mi è stato recapitato di apposta qualche giorno fa, è il secondo numero di una rivista che non esiste, adesso sì, lo dico anche in diretta, mi interessa poco. Attualmente questo foglio si configura come stampa clandestina perché non è ancora stata registrata da nessuna parte, lo dico al nuovo direttore che non sapeva questa cosa finché non l'ho tutta in pubblico, ma anche una cosa. Però esiste, anche se non è registrata, esiste, la potete leggere, non costa niente, costa solo la fatica di farla. Però qua dentro, come nei prossimi numeri, ci sono cose fatte da gente che appartiene a questo popolo. Lasciate perdere che siano me e lui, poteva essere chiunque. Vedo, c'è stata in prima fila. Fate questo ragionamento. Dei ragazzi di Casa Pound sono stati l'unica emittente di informazione libera e controcorrente durante il conflitto in Siria. L'unica. Col canale Fronte Europeo per la Siria, che a un certo punto aveva migliaia diciamo, di fruitori, eravamo gli unici che raccontavano una verità alternativa a quella che ci stava raccontando che i tagliagole dell'ISIS, del Nusra e tutti i gruppetti erano dei partigiani della libertà. E noi dicevamo, siamo d'accordo di associare a questa persona il termine partigiano, siamo d'accordo con questo, però questi partigiani hanno per esempio tagliato la testa a un bambino di 16 anni nell'ospedale di Aleppo. Tra l'altro lo stesso gruppo di cui il presidente ora della Siria è stato il leader. Oppure dicevamo, guardate che il bombardamento fatto dalle forze governative di questa città non è mai avvenuto, e sapete perché lo sappiamo? Perché siamo in quella città in questo momento e non ci sono cadaveri in giro e la gente è contenta che ci sia il governo a difenderli. E Allora, sembra assurdo, ma un granello di sabbia dopo l'altro, noi veramente stavamo raccontando una storia diversa. L'abbiamo fatto lì, l'abbiamo fatto in Libano, grazie a Franco lo stiamo facendo in Birmania, l'abbiamo fatto in parte in Sudafrica, perché abbiamo associato, e su questo ti passo la parola, all'informazione una cosa ancora più potente, che secondo me va riabilitata, che è la solidarietà. Noi non siamo più, effettivamente non siamo più come giornalisti classici, come poteva essere Almerico Grills o Bilo Slavo, insomma i grandi inviati di guerra, cioè giornalisti puri, vanno lì, fanno l'intervista, portano a casa un lavoro giornalistico. Noi dobbiamo essere, la battuta che ci facciamo spesso io e Filippo nei momenti di più cupa disperazione, noi dobbiamo essere agenti, noi siamo degli agenti. Noi siamo agenti segreti di una missione che ci è stata assegnata, non ci ricordiamo più quando, ma che comunque va portata avanti. E questa missione si fa utilizzando tutto quello che c'è in tasca, perché tu ormai sei così, no? Soldato alla più, come il francese dice, soldato per tutto. Però devi andare avanti. Allora noi tiriamo fuori contatti con i rapporti solidali. Questi contatti raccontano storie interessanti, sono biografie interessanti, e noi li riportiamo indietro come giornalisti. Però intanto gli mandiamo le ambulanze, però intanto gli costruiamo un villaggio o partecipiamo, e magari loro ci aiutano su altre cose quando andiamo lì. E nel frattempo accumuliamo potenziale, e poi lo mettiamo dentro le nostre armi più potenti, che sono la cultura che riusciamo a produrre, e lo buttiamo così nel mare, sperando che qualcuno abbocchi, tra virgolette. Chi avrebbe mai raccontato? Nonostante in questo momento l'Ucraina sia dalla parte dei buoni, quindi sia a coda anche della stampa mainstream, chi avrebbe mai raccontato che i 17enni fascisti dell'Ucraina si sono messi il teschio col pugnale degli arditi italiani e vanno a combattere contro i russi? Chi ve lo avrebbe mai raccontato? Re 1 quando avrebbe mai mandato un inviato a raccontare che la guerra, che la difesa dell'Europa ancora una volta se la sono intestate i camerati? Mi mangio il cappello se domani lo vedo su Rai 1 questa cosa, soprattutto se non gli abbiamo venduta noi. Chi ve l'avrebbe mai raccontato? Chi vi avrebbe mai raccontato dei prigionieri che vengono scambiati, sempre in questo conflitto principale in questo momento, a parte la Palestina, che vengono scambiati i prigionieri e guarda caso tornano a casa sempre quelli che non appartengono ai gruppi militanti o che non hanno tatuaggi militanti, e che quelli che hanno gli stessi tatuaggi che abbiamo sulla pelle finiscono nei gulag, o tornano mutilati, o tornano che pesano 25 kg e poi crepano a casa di neve. Chi ve la racconta sta cosa? Io sai chi me la racconta a me? Lei, un'altra signora seduta a me, quella ragazza seduta in prima fila, che dal suo salotto, non so dove lo fa un'operazione di OSINT, oggi lo chiamerebbero risorse analisi, un'altra giornalista. Ecco, tutti col vizio di essere giornalisti. Che racconta questa cosa qui, e sono cose verificate. Vi do un'anteprima e poi passo la parola a Filippo. Noi siamo riusciti, facendo un sacco di chilometri, a avere un'esclusiva che cercheremo di lavorare, te lo prometto, in questa settimana che viene. E abbiamo raccontato un'altra cosa che non sarebbe mai uscita da nessuna parte, sempre riguardo all'Ucraina, che oggi è, diciamo, il teatro principale in cui ci stiamo. Ovviamente sta dietro casa, ci stiamo impegnando. Abbiamo fatto un'intervista esclusiva al capo di un battaglione di volontari russi che combattono con gli ucraini contro la Russia. Questa roba qua, ma quando cazzo ve la raccontava la Rai? Ma sapete perché? Ma non perché c'è la cosa, non vogliono, sì, c'è l'ostracismo contro noi, ma perché il grande veleno che ci stanno instillando nel cervello è quello di disabituarci dalla complessità del mondo. Loro vogliono che noi pensiamo che il mondo sia fatto come questo pavimento, cioè una casella nera e una casella bianca, allora tu devi decidere in quale casella camminare e tutto il resto viene messo in ordine. Invece non è così. Noi dobbiamo tenere la complessità più alta possibile dentro di noi per comprendere il mondo, e raccontare queste cose, portarle a casa, ci aiuta, ci allena a essere complessi, perché il mondo è un posto per essere complessi. Ora, ho iniziato questo altro intervento dicendo che io effettivamente la mia complessità la limito al mondo e non ai social, cosa che invece fa molto bene Filippo, che in questo momento è la persona che, se aprite Instagram, il sito di Solid, le riviste per questo, si occupa di praticamente il 90% della comunicazione visiva di quello che facciamo, oltre al fatto che lo fa anche per il CP. Il punto è questo, è una domanda aperta, che se vuoi puoi rispondere. Almerico Grills, Biloslavo, lo stesso Franco ci hanno mostrato il sentiero fino qua. C'è una ricetta, cioè, come possiamo andare avanti? Te lo dico perché mi interessa pure la risposta, cioè te lo dico come se fosse tra il pubblico. Qual è il punto a cui dobbiamo arrivare? Spingerci più oltre, farlo meglio, professionalizzarci, creare anche noi un ambiente intorno a noi che faccia un Albatros 2.0?
Beh, allora, innanzitutto vi prometto che non vi ruberò troppo tempo. Tu mi hai fatto una domanda, insomma, abbastanza complicata. Però mi ricollego a quello che dicevi prima, no? Di quando ogni tanto appunto parliamo della differenza, no? Tra essere magari un giornalista e un reporter oppure fare un lavoro, diciamo, da agente, no? Agente del caos, dell'ordine, dipende dai punti di vista. Quello che dicevi è verissimo, no? L'eredità comunque di Amerigo Grills, quello che noi abbiamo sempre imparato, no? Dall'esempio anche di Franco, ovviamente con le dovute proporzioni, ci ha portato, secondo me, a trovare una sintesi o delle sintesi nuove rispetto a questo ruolo, che è quello del giornalista. Perché lo dico? Perché in primis appunto siamo volontari europei in teatri di guerra e quindi quando andiamo a raccontare un conflitto, andiamo a raccontare una situazione particolare, noi ci portiamo dietro ovviamente un bagaglio, no? Il nostro sguardo sul mondo, perché a posto che credo che parlare insomma di libertà quanto riguarda il giornalismo sia fallace, no? Come concetto, perché non c'è mai una vera libertà, no? Quello che uno racconta mette sempre la propria proiezione, no? Utilizza una lente che va a ingrandire magari pezzi di mondo. E quello che ogni tanto dico è che da una parte noi non siamo liberi, tipo noi come volontari, come Alberto o Franco, ma per altri versi siamo i più liberi di tutti, no? Perché dico questo? Non siamo liberi perché proprio avendo conosciuto, stringendo rapporti, vedendo in faccia alcune situazioni, come dire, anche scrivendo, no? Diciamo delle promesse che abbiamo di fronte a quei popoli che aiutiamo, noi non siamo fondamentalmente liberi. Certo, l'onestà intellettuale ci accompagna, però non siamo liberi perché? Perché sostanzialmente, avendo conosciuto e avendo visto quei volti, avendo conosciuto quelle storie, avendo magari sul telefono, su un archivio, foto di ragazzi, di uomini, di donne che abbiamo conosciuto e non ci sono più, noi sentiamo di avere chiaramente poi un legame, no? Anche una missione, in certi versi, nei loro confronti. Quindi noi lo raccontiamo, ma lo raccontiamo attraverso il nostro punto di vista. Perché prima dicevamo, giustamente Alberto diceva in fase di introduzione, no? L'aspetto della militanza di Amerigo Grills. Perché secondo me questo è un aspetto, anche Franco lo ricordava, è un aspetto centrale. Perché? Perché fare il lavoro del reporter, provare a fare quello che facciamo noi, quindi questa figura ibrida, no? Diciamo, tra chi racconta e chi porta aiuti, chi va in zone di guerra. La militanza, comunque la nostra visione del mondo, è fondamentale perché è una bussola, ovviamente, che ci permette di non perderci, ci obbliga a non perderci. Per quello che dico che non siamo liberi, nel vero senso della parola, però tra altri versi invece siamo i più liberi di tutti perché siamo ancora quelle persone che vanno appunto in zone, diciamo, rischiose. Dove la guerra si fa davvero non è un'analisi, diciamo, magari geopolitica che possiamo leggere su un social fatta da una persona che si arroga il diritto di decidere e di ridere magari il coraggio di alcuni combattenti. Andiamo in queste zone e abbiamo la libertà di farlo perché ovviamente non abbiamo nessun padrino, nessun padrone, lo facciamo perché è un po' la nostra missione, lo facciamo perché è giusto. Lo facciamo perché l'abbiamo promesso. Perché noi andiamo in Ucraina? Perché noi torniamo ogni anno in Birmania? Perché noi abbiamo sostanzialmente un patto di sangue con questi popoli? Perché siamo sempre al fianco del popolo siriano, perché noi abbiamo stretto una promessa e come ben sappiamo le promesse non si possono sciogliere e questo tipo di legami per noi sono fondamentali e ci permettono appunto di, forse non di superare, perché non voglio ovviamente usare magari termini impropri, però noi non siamo appunto reporter. Cerchiamo di essere altro, cerchiamo di raccontare, di portare aiuto, ma soprattutto di ricordare a tutti che noi in quelle zone noi abbiamo dei legami, noi portiamo aiuti. Non è solo un racconto, diciamo, giornalistico, passatemi il termine. È appunto l'eredità che ci ha lasciato Merino Grills, l'eredità che continua a darci, ad esempio, Franco, è proprio questa. Andare in un posto perché si ritiene essere giusto farlo, non solo perché è una notizia importante, ma perché è giusto, perché è sacrosanto. Questa secondo me è la grande, diciamo, differenza rispetto magari a molti reporter, sicuramente più quotati di noi, che non lo siamo, che non hanno questo tipo di legame, no? Perché appunto quando si parla di eredità, no? Prima parlavamo dell'eredità, sostanzialmente è questa. Perché Amerigo Grills fondamentalmente era un militante politico prima di essere un reporter, no? E noi vogliamo fare la stessa cosa, siamo militanti politici e poi fanno anche altro. E questa è una grande fortuna, per quanto mi riguarda. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, sicuramente quello che dobbiamo andare a fare è continuare, no? In questo percorso a specializzarci, a rendere le cose, anche come diceva Franco, migliori possibili, perché non c'è spazio per la mediocrità, perché ormai c'è così tanto un bombardamento di informazioni che non può esserci spazio per qualcosa che non è fatto bene, qualcosa che è mediocre. E d'altra parte noi dobbiamo continuare a coltivare questa libertà, no? Questa libertà e non libertà di poter andare appunto in zone di guerra. Prima Franco diceva cercare la bella morte, no? Che insomma una condizione che a cui siamo tutti molto legati. Perché dico che anche questo è importante? Perché è vero, noi siamo bombardati da immagini di guerra, però mai come forse in questo periodo il concetto di guerra da una parte ci viene reso vicino, no? Subitaneo, perché apriamo il telefonino e vediamo. Dall'altra parte invece però ci viene anche reso più lontano, no? E la guerra diventa un termine quasi tabù per certi versi. E in questi casi si possono fare due cose: o la guerra la si evita, o si cerca di attraversarla, come ha sempre fatto nella sua vita Amerigo, come noi fa tuttora Franco, come cerchiamo in qualche misura di fare anche io, Alberto. Perché dico questo? Perché la guerra è una variabile di un'equazione eterna che non si può cancellare. Dicevamo, no, la guerra è tragica, la guerra è brutta, e per molti versi tira fuori anche molto il peggio, però per molti altri invece è un potente elevatore, no? Perché in situazioni di guerra spesso l'essere umano si può anche elevare in forme molto, molto alte. Qualche giorno fa, preparando, diciamo, questa conferenza, se così si può definire preparazione, mi sono imbattuto in un articolo di un antropologo francese, tale Geoffrey, che tra l'altro si era specializzato studiando i conflitti in Africa, soprattutto in Mozambico. E c'è una sua teoria, una sua frase che è molto interessante. È che sostanzialmente lui appunto dice che la guerra ovviamente non si può cancellare dall'equazione. Non si può cancellare dall'equazione e ci sono, diciamo, dei corpi che invece la vanno a ricercare, perché ci sono dei corpi che vivono per e attraverso la guerra. Questo non vuol dire ovviamente essere dei malati guerrafondai o delle persone che ricercano a tutti i costi tragedia o la morte, però vuol dire anche essere consapevoli del posto in cui viviamo e del ruolo che ci siamo scelti o che ci hanno dato, della missione, come diceva giustamente Alberto, dei corpi che vivono per e attraverso la guerra. Ecco, secondo me questo concetto è molto importante perché è quello che spinge, che ha spinto Amerigo Grizz, che ha spinto Franco, che spinge i volontari di Solid. E ripeto, non per andare a ricercare qualcosa di pericoloso semplicemente perché ci fa stare bene, se no sarebbe anche qualcosa di patologico, posto che qualcosa di patologico comunque ce l'abbiamo. Ma è perché la guerra è qualcosa di inevitabile nella storia umana. In questo periodo, insomma, lo sappiamo, il mondo è una polveriera. E quindi noi possiamo fare due cose: o ci giriamo dall'altra o cerchiamo di attraversarla, ma dobbiamo attraversarla con la nostra bussola in mano, che ci indica dove andare, che ci indica quali persone dobbiamo aiutare, perché noi lo diciamo sempre, anche Solid non è una, noi non facciamo beneficenza, noi aiutiamo, è un'altra cosa. Noi aiutiamo quei popoli, quelle situazioni perché lo riteniamo, perché sono dei popoli meritevoli, sono dei popoli coraggiosi, perché sono dei popoli con i quali ci legano secoli di storia, come gli ucraini, che sono europei come noi, oppure ci legano magari dei concetti più eterei o spirituali, come può essere il popolo Karen. Però siamo noi che decidiamo come attraversare questa tempesta, diciamo. E per attraversarla dobbiamo sempre avere in mano questa bussola. E questa bussola in realtà ci è stata tramandata e tuttora ce l'abbiamo, insomma. Come potrebbe essere, no, l'immagine anche di una bussola un po' ammaccata perché attraversato i conflitti in Africa, attraversato la giungla birmana, attraversato i droni in Ucraina, e continuiamo a portarcela. Ed è soprattutto un privilegio, perché io lo dico sempre, come volontari di Solido noi siamo dei privilegiati. Quando con Alberto andiamo a raccontare certe storie, quando organizziamo delle missioni, quando andiamo a portare degli aiuti, siamo dei privilegiati che si portano a casa molto più di quello che danno, da quei popoli, da quegli esempi. E questo non dobbiamo mai dimenticarci. Quindi vado in chiusura perché è anche ora di cena e so che alcuni sono stanchi perché probabilmente hanno condiviso con me purtroppo la nottata di ieri. Qual è il futuro, no? Parlavamo, no? In apertura, no? Anche la domanda, qual è il futuro, no? Del ruolo di reporter? Io questo non lo so. Non credo che sarò mai, diciamo, un reporter nel senso vero della parola. Sicuramente non sarò mai bravo come i nomi che abbiamo citato fino adesso. Però quello che possiamo fare, grazie a tutti voi, grazie a Solid, grazie agli strumenti di cui parlava Alberto, abbiamo Borders, abbiamo dei libri, abbiamo tutta una serie di frecce, no? Nella nostra faretra. Quello che possiamo fare è continuare su questa strada, avendo ben chiaro qual è la nostra direzione, e di questi tempi, come ben sappiamo, è anche molto facile perdersi, e lo vediamo anche quotidianamente, anche sulle cose, anche sui concetti più banali, sui concetti più chiari, il coraggio, l'identità, il confine. Nonostante tutto, alcuni ancora si perdono e quindi il nostro mestiere, chiamiamolo così, è anche questo, attraversare la guerra, perché è comunque un privilegio farlo, perché è giusto farlo, con la nostra direzione in mano e cercando di farci seguire su questo sentiero di libertà da quante più persone possibili. Perché vogliamo portarle con noi, fisicamente, spiritualmente. È un sentiero che altri hanno battuto, che continuano ad aprire, a battere, e noi lo stiamo seguendo. Ogni tanto magari facciamo una deviazione e cerchiamo di aprirne altri. Però è grazie a questi esempi, quelli di Almerigo, di Gian Michele Sissini, di Fausto Piloslavo e ripeto soprattutto di Franco Nerozzi, che è un po' la summa, secondo me, di questa figura, no? Il reporter e il volontario in teatri di guerra. Su questi sentieri di libertà noi ci moltiplichiamo, continuiamo a aggregare persone, continuiamo a stringere amicizie, a stringere collaborazioni, a guardare negli occhi delle persone e riconoscerle come nostri fratelli. Perché, ripeto, la guerra non si può togliere dall'equazione, però noi possiamo anche indirizzarla per certi versi. Noi non abbiamo un fucile in mano, però in qualche modo noi la cerchiamo di indirizzare. Noi vogliamo raccontare delle storie, aiutare delle persone, aiutare dei popoli e soprattutto rimettere al centro delle parole, dei concetti, perché noi non facciamo tutto beneficenza. Solid fa solidarietà identitaria, popoli fa solidarietà identitaria. Questo è un termine fondamentale. Quindi quello che possiamo fare è sicuramente andare avanti e il fatto di essere volontari è il motivo per cui siamo qui, alla festa della rivoluzione. Il fatto che organizziamo missioni, che andiamo in teatri di guerra, lo riusciamo a fare perché c'è una struttura anche virtuosa. Perché abbiamo degli esempi. Oggi abbiamo parlato appunto di Americo Grills. Io credo che quello che possiamo fare per onorare, diciamo, la sua memoria, visto che appunto ancora non si riesce a ricordarlo a dovere, è prendere un pezzo del suo insegnamento, del suo coraggio, della sua volontà e provare come lui ad attraversare la guerra, conoscendo storie, conoscendo popoli e non voltandosi mai dall'altra parte. Grazie.
Allora, prima di liberare gli ostaggi, io penso che chiudendo quello che ha detto Filippo è giustissimo e mi dà lo spunto per fare la chiusura. Io penso, e non ho mai conosciuto Americo Grills di persona, ma soltanto attraverso i suoi scritti, però raccontato per come l'ho sentito questa sera, raccontato per come, cioè appreso per come l'ho letto nelle biografie, penso che mi avrebbe fatto piacere sapere che militanti che condividono e condividevano come lui un percorso, una visione del mondo, oggi non solo parlano di lui, qualcuno prova a seguire il suo esempio, ma soprattutto ancora lo ricordano e ancora orientano la loro bussola anche grazie alla direzione che ci ha saputo indicare. Questa è la cosa migliore che possiamo regalare ai nostri caduti, ai nostri esempi, cioè quello di mantenere la loro fiaccola un po' più brillante, un po' più lontano, un po' più avanti. Alla vittoria, grazie mille.